Il tempo passa sempre in fretta, ogni giorno viene e se ne va, e un giorno sarà l'ultimo, l'ultimo giorno, l'ultima ora. Sappiamo tutti che il tempo della grazia ha avuto un inizio e avrà una fine. Nel tempo della grazia c'è stata la prima ora, il primo giorno, la prima settimana e così via. E ora il tempo sta tornando indietro. Arriveremo all'ultimo anno, all'ultimo mese, all'ultima settimana, all'ultimo giorno, all'ultima ora e poi all'ultimo momento, che sarà il momento in cui avremo completato il nostro percorso per poi vedere il volto del Signore. E quando pensiamo che potrebbe essere ogni momento, perché nessuno sa quando sarà l'ultimo giorno o l'ultima settimana e quale potrebbe essere l'ultimo anno. Una cosa sappiamo, il tempo sta per finire e la venuta del Signore si avvicina. Ed è per questo che vogliamo fare tutto il possibile per inviare questa chiamata fino ai confini del mondo. Abbiamo avuto molti anni in cui abbiamo proclamato questa chiamata in questo paese e in Europa, e poi Dio ha aperto altre porte. E questo, come lo vediamo, sta ancora accadendo. Un po' appesantiti, ma comunque consapevoli che il tempo non sarà più lungo, non dobbiamo prendercela comoda, ma possiamo andare a portare questo glorioso messaggio. Abbiamo infatti un Vangelo completo che include tutto ciò che Dio ha promesso. Non è una cosa banale, non è paglia vuota, ma è pieno di grano nelle spighe. Sapete, il fratello Branham ha sempre menzionato questi tre stadi. E l'ultima è la raccolta dell'intera vita, che viene raccolta attraverso il gambo e la spiga e sopra come il grano quando viene messo nel terreno. Viviamo nel tempo in cui queste cose stanno giungendo alla loro conclusione e il raccolto è maturo e sarà raccolto. E a un certo punto il fratello Branham ha detto che Dio porterà il raccolto e avrà anche il carro della trebbiatura, credo che lo chiama così, per fare tutto questo. Non possiamo predire nel dettaglio come avverrà. Una cosa sappiamo, succederà perché Dio l'ha detto. E da tempo abbiamo smesso di confidare in noi stessi, ma nel Signore e nella Sua grazia. È quello che hanno fatto tutti, è quello che ha fatto Abramo, è quello che ha fatto Isacco, è quello che ha fatto Giacobbe, è quello che hanno fatto tutti gli uomini di Dio. Hanno riposto la loro fiducia in Dio. E vediamo che con Abramo, quando Sara perse improvvisamente la fiducia in Dio, gli parlò: «Vogliamo avere un figlio con Agar, e così adempiamo la promessa». E cosa è successo? Era una cosa che non portava benedizione perché era al di fuori della promessa di Dio. Dio ha fatto delle promesse e veglia sulla sua parola per realizzarle. tutto ciò che viene fatto nel regno di Dio e che è al di fuori delle promesse di Dio non sarà una benedizione, ma una disgrazia. Per questo vogliamo riconoscere la volontà di Dio e chiedergli la grazia di poter fare questa volontà di Dio. Per quanto possiamo vedere, siamo stati profondamente introdotti alle Scritture attraverso la rivelazione della parola. Dopotutto, nulla ci è stato nascosto, ma Dio ha promesso di portare tutte le cose a conclusione nei giorni della voce del settimo angelo e di rivelare ciò che doveva essere rivelato. E noi stiamo vivendo in questi giorni e nulla sarà più aggiunto alla testimonianza completa delle Sacre Scritture e di ciò che Dio ha rivelato. Abbiamo abbastanza da fare per elaborare questo, per essere obbedienti e per fare in modo che Dio venga al suo diritto in ciò che ci è stato comunicato e rivelato per grazia. Non voglio mancare di esprimere la mia gratitudine verso Dio e verso di voi, soprattutto a coloro che si sforzano e si impegnano tanto. E allora la domanda sorge: perché guidiamo? Perché veniamo ai servizi? Ma sicuramente non solo per ascoltare un sermone predicato da un uomo su Dio, ma per sentire Dio parlare direttamente. Non siamo qui per parlare di Dio, lo fanno tutti, siamo qui per lasciare che Dio ci parli. In fondo, siamo qui perché Lui ci parla attraverso la Sua parola e il Suo Spirito. Ascoltando la testimonianza del fratello Branham ieri sera, ci siamo vergognati di renderci conto che siamo stati credenti per molti anni, ma abbiamo così poche esperienze con Dio da mostrare. Non parlo delle esperienze che ognuno può fare da sé, ma dell'esperienza diretta di Dio, con Dio, di ciò che ha una sostanza e diventa una benedizione per gli altri. Lo abbiamo sentito da Abramo, Dio gli ha parlato e lui ha parlato con Dio. E di nuovo il Signore parlò e di nuovo rispose. Ci sono persone che hanno avuto comunione con Dio e in noi sorge il desiderio di essere messo in quella schiera. Uomini che hanno un legame con Dio, a cui Lui può parlare, a cui può affidare la Sua parola, a cui può dare il Suo Spirito e che può benedire e rendere una benedizione. Se di tanto in tanto menzioniamo alcune situazioni dispiacevoli del passato, è solo per chiarire e stabilire che Dio ha una via. E quando lasciamo questa via divina, tutto va male. E a volte, era già così ai tempi del fratello Branham, le persone si arrabbiavano molto e venivano dal fratello Branham dicendo: «Perché non la smetti per una volta e lasci in pace le donne?» Sì, ha detto, se avessero capito quello che Dio voleva dire loro, avrei potuto portare qualcos'altro, ma non hanno ancora capito. Non è una cosa facile. Pensate che sia stato facile per Paolo dare il comandamento del Signore che le donne dovevano stare in silenzio nella chiesa? Credete che sia stato questo a renderlo popolare? No, mai. Ma questo è ciò che voglio dirvi. Quando le donne stanno in silenzio, tutto è tranquillo. Così tutto è tranquillo, sì. E di questa tranquillità divina abbiamo tanto bisogno, così urgentemente. Pensate che Dio ha dato mai un solo comandamento senza avere una ragione per essa? E non si tratta di Paolo, un fabbricante di tende, ma di Paolo, un uomo di Dio che ha agito sull'incarico divino. E dice ai Galati: se cerco il piacere degli uomini, non sono affatto un servo di Dio. È sempre più difficile perché viviamo in un'epoca in cui tutti cercano e difendono i propri diritti. Per questo motivo diventa sempre più difficile che Dio può venire al suo diritto con tutti noi. Qui in Galati 1 Paolo scrive dal versetto 10: vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Questo è una cosa. Non possiamo piacere a Dio e agli uomini allo stesso tempo. E quando ci riuniamo come popolo di Dio, è per essere istruiti da Dio, per accettare la sua parola e per sottometterci alla correzione divina. Qui nella lettera ai Galati, perché ora leggiamo di Abramo, si legge in Galati 3, voglio leggerlo ora, a partire dal versetto 6. Così anche Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Riconoscete dunque che quanti hanno fede sono figli di Abramo. La scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato gli stranieri, i gentili, per fede, preannunciò ad Abramo questa promessa di salvezza. Quando si legge l'Antico Testamento, non si riesce a cogliere la promessa di salvezza. La promessa sì, ma la promessa di salvezza. Sapete, ogni promessa era legata alla salvezza di Dio. E se nell'Antico Testamento è scritto solo promessa, dal punto di vista del Nuovo Testamento, la salvezza di Dio era collegata a questa promessa di Dio nell'Antico Testamento. Che cosa è stato quando Dio ha promesso ad Abramo? Dopo 400 anni condurrò i tuoi discendenti fuori dalla terra straniera. La salvezza di Dio fu data a loro e furono portati fuori. E Dio li benedisse e fu con loro e li accompagnò. Ecco il termine, promessa di salvezza. Preannunciò ad Abramo questa promessa di salvezza. Non solo promesse di Dio, ma promesse di salvezza, promesse di Dio in cui la salvezza di Dio è promessa e può essere realizzata in coloro che credono. E questo è il Vangelo di Gesù Cristo. Egli era il promesso che è venuto. E in Lui ci sono tutte le promesse di Dio, sì e amen, attraverso di noi, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. quando abbiamo afferrato questo nella fede, non solo promesse, ma promesse divine che hanno incorporato la salvezza di Dio. È noi che abbiamo ricevuto queste promesse di salvezza di Dio. Abbiamo sperimentato la salvezza, la grazia e la redenzione del nostro Dio in Gesù Cristo nostro Signore. E non lasciamo che nessuno ce ne privi, perché Dio ce l'ha data e la conserverà per noi. Poi leggiamo qui nel versetto 14, affinché la benedizione di Abramo venisse sui gentili in Cristo Gesù e ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Sono promesse di salvezza, beni di salvezza, sono cose divine promesse a noi e date a noi in Cristo per grazia. Perché è così che leggiamo qui, affinché la benedizione di Abramo venisse sui gentili in Cristo Gesù. Quindi, già nelle promesse fatte da Dio ad Abramo c'era la salvezza, la grazia, il perdono. Era già una immagine per il Nuovo Testamento del patto che Dio avrebbe fatto con noi. L'abbiamo udito. Abramo offrì dei sacrifici e si scatenarono le tenebre. Cosa è successo quando Cristo è stato crocifisso? Il sole perse il suo splendore, arrivò l'oscurità, le rocce si spaccarono e ci fu un terremoto. Ma il patto di Dio è stato fatto con l'umanità. E dopo queste tenebre è spuntato un mattino luminoso ed eterno per tutti coloro che sono diventati credenti in Gesù Cristo. Abbiamo già il Vangelo in tutte queste cose. Abbiamo la grazia, abbiamo la salvezza. Tutto questo è già stato incluso. Che cosa è successo? Dio aveva fissato un tempo preciso per ogni cosa, e il tempo non rivelò loro, ma solo la cosa, non il tempo, solo la cosa stessa. E così oggi possiamo guardare indietro e vedere in che modo meraviglioso Dio ha compiuto tutto. Il mio cuore era toccato ieri sera quando il Signore ha dato seguito a ciò che il fratello Branham gli aveva promesso e gli ha chiesto: hai mantenuto la tua promessa o la tua parola, vero? Lui disse sì e la risposta arrivò: io sono il creatore del cielo e della terra, mantengo ciò che ho promesso e non ti lascerò né ti trascuro. Che cos'era? Oh, la fedeltà di Dio, nessun uomo può descriverla. Paolo lo esprime così: anche se fossimo infedeli, lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Questo è il nostro Dio nel quale crediamo, che sapeva cosa fare prima che aveva iniziato di farlo. Nell'eternità ha fatto questo decreto di salvezza. E vediamo in modo puramente esteriore, proprio in questa generazione, che la parola di Dio si realizza al popolo terreno di Israele in modo così meraviglioso. e non c'è nessuna potenza nemica sulla terra, nessuna risoluzione delle Nazioni Unite, niente di niente. Dio li spefeccia tutti perché è con il suo popolo e parla attraverso il profeta Isaia. Possono fare una risoluzione, io la vanificherò. E così è ancora oggi. Quando si sa e si sente parlare, per esempio, di Gaza, del Golan e così via, e poi si apre la Bibbia, l'ho detto domenica a Zurigo, e poi si legge qualche volta la parola Gaza e qualche volta la parola Golan, e si rende conto che appartiene all'area che Dio ha promesso al popolo di Israele. Allora Dio disse a Giosuè: ovunque tu tocca la terra coi tuoi piedi, questa terra ho dato a te e alla tua discendenza per sempre. E quando questi discendenti torneranno a reclamare questa terra che è stata data per sempre a loro, benediciamoli nel nome del Signore e diciamo: Dio sia con voi, e noi ci uniamo insieme a voi nel ringraziarlo perché vi è stato restituito per grazia. Ho visto alcuni sono probabilmente credenti, a volte lo sguardo è un po' incredulo, ma questo non ha alcuna importanza. Vi riporto solo velocemente le scritture, in modo che possiate ricordarla. Per prima vorrei leggere di Giosuè 10, Giosuè 10 dal versetto 8. E il Signore disse a Giosuè: non li temere, perché io li ho dati in tuo potere. Nessuno di loro potrà resistere di fronte a te. Così Giosuè piombò loro addosso all'improvviso. Solo fino a questo punto, voi potete leggere, hanno usato la spada. Usarono una spada naturale per prendere possesso della terra naturale, per schiacciare o distruggere i nemici. Noi, come Chiesa del Signore, dobbiamo usare la spada dello Spirito, cioè la parola di Dio, per distruggere la potenza del nemico. E Paolo disse: non ho fatto colpi d'aria, ma ho deliberatamente distrutto il baluardo del diavolo. Che cos'è? Anche noi non colpiremo l'aria, ma con la spada dello Spirito dovremo colpire il nemico. Con il pugno colpiamo soltanto l'aria e poi non l'abbiamo fatto ferito. Ma se ci è stata data la spada dello Spirito, dobbiamo usarla con la grazia e la potenza del nostro Dio. Si legge la parola Gaza in Giosuè, capitolo 10, dal versetto 40 fino alla fine del versetto 42. Giosuè 10, da 40 fino a 42. Lo si legge la seconda volta in Giosuè 11, dal versetto 21 al versetto 23. E lo si legge la terza volta in Giosuè 13, al terzo versetto. E quando i nemici di Israele dicono che la striscia di Gaza, come lo chiamano ora, dovrebbe essere restituita, sono chiacchiere vuoti. Determinato da Dio, quest'area appartiene al popolo naturale di Dio, e guai a loro se si allontanano di un piede da essa. Riferito a noi, come Chiesa del Signore, trasmesso a noi, dobbiamo renderci conto che Dio ha restituito passo dopo passo e che guida la sua Chiesa e che non possiamo dare via nulla di ciò che è diventato caro e prezioso per noi, ciò che abbiamo toccato con le nostre mani, ciò che i nostri occhi hanno visto dalla parola di vita. Questo vi annunciamo e non siamo disposti a lasciare di nuovo nemmeno la più piccola parte di questa restituzione della parola di Dio. Ci sono nemici che sono molto molto vicini e stanno attaccando proprio le aree che ritengono non siano nostre di diritto. Ma è proprio in questo che dobbiamo essere ancora più incoraggiati e consapevoli. Se il nemico esprime un interesse così grande, allora ci deve essere qualcosa dentro la cosa. Perché se dormisse o dondolasse la culla avanti e indietro, tutto sarebbe diverso. Ma sembra che la sposa dell'agnello sia vista come il nemico principale, così come il popolo di Israele sia vista esternamente come il nemico giurato. Ma il popolo non è il nemico, bensì i benedetti del Signore. Sono i benedetti del Signore. Ma tutti coloro che li circondano sono diventati loro nemici. Ma Dio ha sciolto l'inimicizia per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. E dobbiamo capire che chi ha accettato la redenzione e la riconciliazione, chi ha ricevuto il perdono da sé, chi ha ricevuto il perdono, ha il perdono per tutti. Pietro chiese allora, quante volte devo perdonare? Sono sufficienti 7 volte? E il Signore disse, 70 volte 7. E poi siamo rapidamente a 490 volte. Che cos'è? Chi ha il perdono non può fare a meno di perdonare. E credo di averla citata oggi in preghiera da Primi Corinzi 13. L'amore non addebita il male, non conta il male, non esiste affatto. Da un lato si può provare il più profondo dolore per questo, dall'altro non esiste affatto. Perché no? Perché è stato il nemico a farlo e le cose del nemico passano. Siamo interessati soltanto a ciò che Dio sta facendo. E non voglio aggrapparmi alle cose che il nemico ha fatto, ma voglio aggrapparmi a ciò che Dio ha fatto. E possiamo dire che Dio ha fatto grandi cose. Ha riscattato la nostra anima dalla distruzione e ci ha coronato di grazia e di misericordia. Non si tratta solo di una parola detta, ma di un fatto divino. E noi vogliamo aggrapparci ad essa con tutto il cuore e dare gloria al nostro Dio nella fede. Anche se siamo circondati da nemici, non importa. Ma abbiamo visto la promessa di Dio realizzarsi in Cristo. In Lui è diventato realtà. Di salvezza si parla da 4.000 anni. In Cristo la salvezza è apparsa. Così la grazia di Dio è apparsa a tutti, portando la salvezza ai uomini. Dove sta scritto? Tito capitolo 2 dovrebbe contenere questa parola. 2:12, grazie mille. Quindi lasciate che lo legga, se riesco a trovarlo abbastanza velocemente, in modo che sappiate che in Cristo, sì, proprio così. Infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata. Che cos'era? I profeti hanno profetizzato dalla grazia di Dio, hanno profetizzato il Messia, hanno profetizzato la salvezza. Ma ora dice, così è apparsa la grazia di Dio. Si è manifestata, la salvezza di Dio si è manifestata. Il Signore stesso è apparso, come è scritto nel profeta Isaia. Il Signore stesso viene e vi darà la salvezza. L'avete letto? Dovrebbe essere addirittura nel capitolo 40. E quando questa parola trovò il suo compimento, le persone che hanno creduto lui si rallegrarono di cuore. Lasciatemi vedere. Sì, dovrebbe essere nel capitolo 40. Forse a partire dal versetto 11 o dal versetto 10. Ecco il Signore, Dio, viene con potenza, con il suo braccio egli domina. Ecco, il suo salario è con lui. La sua ricompensa lo precede. Chi di voi vede il passo della Bibbia? Egli stesso viene e vi darà la salvezza. Forse, dopo tutto, si trova nel capitolo 35. Lasciatemi leggere Isaia, capitolo 35, versetto 3. Fortificate le mani infiacate, rafforzate le ginocchia vacillanti. Dite a quelli che hanno il cuore smarrito, siate forti, non temete. Ecco il vostro Dio, verrà la vendetta, la retribuzione di Dio. Egli stesso viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi. Allora lo soppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia. Questa è la parola di Dio. Egli stesso viene e vi darà la salvezza. E allora tutto questo accadrà. I sordi udranno, i muti parleranno. Che grazia! Non in un altro, in Lui stesso, nostro Signore e Re, è apparsa la salvezza del nostro Dio. È la grazia di Dio che porta la salvezza a tutti gli uomini. Chi vuole essere salvato oggi può ancora esserlo. Non sappiamo per quanto tempo ancora. A volte si dice la beatitudine dipende da questo o quello, a volte anche da questo o quella chiesa. La beatitudine può essere solo in Dio. E quindi veniamo a Lui, perché Lui è venuto a noi e abbiamo accettato la salvezza e la grazia in Gesù Cristo nostro Signore. Che bello che sia scritto qui. Fortificate le mani infiacchite, rafforzate le ginocchia vacillanti. Dite a quelli che hanno il cuore smarrito, siate forti, consolati, non temete. Ecco il vostro Dio. Questo è una consolazione divina. Ecco il vostro Dio. E sappiamo che in Gesù Cristo è apparso Dio stesso. Ma questo lo vedono solo coloro i cui occhi sono aperti da Dio a questo. Egli stesso viene e vi darà la salvezza. La salvezza non viene da un uomo, viene da Dio, è venuta in Israele agli ebrei e poi è andato alle nazioni. Per questo è scritto, la salvezza viene dai giudei, perché Dio si è rivelato lì, e questa salvezza di Dio che si è rivelata lì è passata dai giudei ai gentili. E la Sacra Scrittura glielo dice nei Atti degli Apostoli, nel 13° capitolo, 48, gli stranieri, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola del Signore. E tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Queste promesse di salvezza da parte di Dio, non solo promesse, ogni promessa di Dio è collegata alla grazia di Dio, alla salvezza di Dio, alla benedizione di Dio, collegata a tutto ciò che Dio ha da dare. E quando avremo accolto queste promesse di salvezza del nostro Dio, allora potremo cantare con l'autore dell'inno: la piena salvezza insegna la nostra Bibbia. Alleluia. La salvezza completa insegna la nostra Bibbia. Il nostro Dio non fa un'opera a pezzi, il nostro Dio fa un'opera perfetta. E sulla croce del Calvario il nostro Signore ha gridato: è compiuto. E la cortina del Tempio si spezzò da cima a fondo. Questo dovrebbe dimostrare che la via ora è libera e che un uomo che vuole incontrare Dio può incontrarlo. Ma qual è la via per arrivarci? Non intorno alla croce, ma attraverso la croce. La cortina del Tempio non fu strappata quando il Signore compì miracoli e segni. Non si è strappato mentre ha calmato la tempesta. Non si è strappato mentre ha dato da mangiare a migliaia di persone. La cortina del Tempio è stata strappata quando la salvezza di Dio in Cristo è stata rivelata a te e a me sulla croce di Golgota. E noi lo crediamo con tutto il cuore, lo accettiamo. E Paolo, che ha scritto le lettere ai ebrei, dice: entriamo ora con gioia nel santuario celeste. E dice: questa è la nuova via vivente che Egli ha aperto per noi, attraverso il cortile, ciò attraverso la sua carne. Oh, quanto meravigliosamente questi uomini di Dio parlarono attraverso lo Spirito Santo e portarono avanti ciò che era stato loro rivelato da Dio. I profeti dell'Antico Testamento, se giudichiamo in modo terreno, erano un po' svantaggiati, ma solo temporaneamente, perché profetizzavano dalla grazia senza averla vista rivelata, manifestata. Poi gli apostoli nel Nuovo Testamento e in generale noi credenti del Nuovo Patto vediamo questa grazia di Dio in Gesù Cristo nostro Signore. Perché sta scritto: la legge fu data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'era? La grazia di Dio, la soluzione, il perdono, la redenzione, la salvezza, tutto in Gesù Cristo, nostro Signore, per te e per me. Cerchiamo di capirlo oggi. Le promesse di Dio non sono solo promesse di carattere generale. Sono promesse di salvezza, promesse che contengono la salvezza divina, la grazia divina, la benedizione divina per te e per me. E se riceviamo queste promesse per fede in Gesù Cristo, allora la piena benedizione di Gesù Cristo ci sarà data per grazia. Ecco, il vostro Dio viene e vi darà la salvezza. Allora i sordi udranno, i muti parleranno e i zoppi salteranno. Questo è il Vangelo di Gesù Cristo e desideriamo con tutto il cuore una restituzione completa di questo Vangelo di Dio, in cui tutte le promesse di salvezza trovano la loro realizzazione nello spirito, l'anima e corpo, cioè che perdona tutti i tuoi peccati, guarisce tutte le tue infermità, riscatta la tua vita dalla distruzione e ti corona di grazia e di misericordia. Non possiamo che prendere la spada dello Spirito e proclamare la piena salvezza in Gesù Cristo, nostro Signore. Egli stesso poi veglierà sulla sua parola e la realizzerà per grazia. Siete grati oggi? Siete contenti che le promesse di Dio non sono vuote, ma che la salvezza di Dio e la grazia di Dio e la benedizione di Dio e tutto ciò che Dio aveva da dare è in queste promesse di salvezza? Le promesse di salvezza di Dio per te e per me. Era la promessa che Gesù Cristo sarebbe venuto ed è venuto. In Lui si è compiuta ogni parola che parlava di Lui. Così anche noi, anche in noi, tutte le promesse di Dio devono trovare il loro compimento, perché sono sì e amen. Per Gesù Cristo, nostro Signore, e ciò per la glorificazione del nostro Dio. Come il popolo di Israele nel naturale prese la terra e pose i suoi piedi su essa, così anche noi prendiamo il paese di Dio e ci poniamo i nostri piedi di fede, e Dio sarà con noi e ci benedirà tutti per le ricchezze della sua grazia. A Lui la gloria. Amen. Alziamoci per pregare. Padre Celeste, ti ringrazio con tutto il cuore per tutte le promesse di salvezza, per la grazia, per tutto ciò che ci hai dato in Gesù Cristo, nostro Signore, la vita eterna e tutto ciò che riguarda la nostra salvezza e la nostra beatitudine. L'abbiamo ricevuto tutto in Te. Ti ringrazio perché è un dono di Dio per cui non possiamo lavorare o guadagnarlo, ma che abbiamo ricevuto per fede, nella fede. Ti ringrazio per tutti i miei fratelli, per tutte le mie sorelle, per tutti coloro che non risparmiano distanze, non si fanno problemi per venire sotto il suono della Tua parola. Signore amato, nei loro cuori c'è un desiderio, è una brama che Tu soddisferai. Alleluia! Perché le Tue promesse hanno in sé salvezza, grazia e benedizione, e sono sì e amen in Te, nostro Signore e Redentore, e trovano il loro compimento attraverso di noi. Signore, fammi accettare con fede tutte queste promesse e riceverò salvezza, grazia e benedizione. E chiedo lo stesso per tutti e soprattutto per coloro che hanno alzato la mano. Signore amato, fa che il tuo Vangelo diventi ancora una volta la potenza di Dio, affinché i peccatori siano salvati, i malati guariti, i prigionieri liberati, e che tu possa rivelarti come all'inizio. Signore, ti chiedo di continuare a guidarci fino a quando noi vedremo la perfezione e saremo portati su di te. Come abbiamo sentito questo fine settimana, tu hai iniziato, tu completerai. Alleluia al tuo nome. Preghiamo per tutti i fratelli, per tutte le sorelle, ovunque dove c'è inimicizia, dove c'è odio, dove c'è bisogno, dove c'è afflizione, dove c'è tutto. Tu conosci la condizione, oh amato Signore. Tu intervieni, ribalti le cose, ci fai rinsavire, convertire, così che tutti noi veniamo a te e non parliamo tra di noi, ma con te, e riceviamo la tua risposta e la tua benedizione, la tua grazia e la tua salvezza. Allora i ciechi vedranno, i zoppi cammineranno, i muti parleranno e tutti si rallegreranno dalla tua salvezza. Ti ringraziamo e ti diamo la gloria nel nome di Gesù. Amen.